Vediamo ora le modalità di valutazione del sostegno sociale. Le modalità di valutazione del social support attengono la percezione soggettiva dell'aiuto ricevuto e della sua adeguatezza al bisogno e alle circostanze. In letteratura viene rilevata la presenza dell'effetto tampone del sostegno sociale, soltanto in quelle ricerche nelle quali sono state utilizzate misure soggettive di valutazione dell'aiuto. Infatti, la rete può veicolare sia aiuto che esperienza di stress nei confronti del destinatario. Secondo alcuni studiosi, l'effetto tampone del sostegno sociale risulterebbe dal bilancio complessivo tra queste due funzioni e possibilità. Inoltre, poiché sono sempre almeno due le persone coinvolte nel sostegno, devono essere distinte le eventuali percezioni non convergenti dello scambio. Poco si sa sul grado di conformità della percezione tra i due attori, una conformità che ha importanti implicazioni per la qualità e gli effetti del sostegno e per la continuazione della sua erogazione. A tale proposito va notato prima di tutto che la percezione degli scambi non sono sinonimi degli effetti dello scambio, perché, come abbiamo visto, anche quando una risorsa di scambio venga percepita da entrambi gli attori come di aiuto, il suo reale impatto sul destinatario può non esserlo. Poi, gran parte degli scambi di sostegno possono avvenire tra individui nell'ambito di una relazione non statica, ma che si va a modificare nel tempo. È quello che abbiamo già visto, anche questo aspetto, il discorso della dinamica, guardare la rete nella sua dinamicità. Poi, terza questione, non sempre le persone pensano a ciò che stanno facendo o perché lo facciano, e quindi in molti casi gli scambi sono automatici e non vengono valutati pienamente da ciascun partecipante. Quindi la situazione ottimale legata alla percezione del sostegno sembrerebbe essere quella nella quale entrambi i partecipanti percepiscono lo scambio come aiuto. Nel caso però vi sia mancanza di conformità della percezione, vi possono essere varie ragioni che la determinano. Allora, innanzitutto l'assenza di uniformità di obiettivi tra chi riceve e chi fornisce aiuto. Poi gli attori coinvolti nello scambio fanno riferimento a diversi modelli di aiuto, ossia al modo nel quale l'assistenza debba essere fornita. E poi i destinatari possono essere riluttanti nel definire chiaramente il tipo di risorse che richiedono in una particolare situazione. Tale riserva si traduce molte volte nella mancanza di una richiesta diretta di assistenza, così come nel desiderio del destinatario di evitare di trovarsi in un ruolo di dipendenza. Quindi può verificarsi il caso nel quale il destinatario non risulta in grado di fornire informazioni a riguardo ai suoi bisogni. Possono anche mancare delle abilità interpersonali necessarie per sollecitare assistenza in modo chiaro. Chi invece fornisce aiuto potrebbe non essere in grado di leggere le richieste di assistenza, così come non essere capace di interpretare la situazione sfavorevole nella quale si trova colui che necessita di aiuto. Poi, sempre dalla parte di chi fornisce l'aiuto, vi può essere riluttanza a fornire il tipo di assistenza richiesto. Vi possono essere esitazioni a fornire aiuto dovuto alla mancanza di conoscenza sia di che cosa sia potrebbe essere opportuno fare, sia rispetto al timore che gli sforzi compiuti possano essere più dannosi che utili. Quindi ne può derivare un sostegno incongruente, che appunto un sostegno incongruente che può derivare dal fatto che il ricevente percepisce lo scambio come utile, mentre chi lo fornisce lo considera dannoso o anche assolutamente il contrario. Vediamo quali sono le risorse e le funzioni dello scambio sociale. Abbiamo visto che anche all'inizio, per identificare lo scambio, il tipo di scambio sociale, facciamo riferimento alle risorse veicolate e alle funzioni che svolge questo sostegno. Quindi ha una cruciale importanza sia le risorse coinvolte nello scambio quanto le funzioni di sostegno della salute. Alcune funzioni menzionate nella letteratura risultano essere l'assistenza comportamentale, il feedback, la guida, l'informazione, il conforto, l'intimità, il denaro, i servizi. E queste funzioni possono essere raggruppate, come abbiamo visto, in sostegno emotivo, assistenza materiale e informazione. Particolarmente rilevante appare il collegamento delle eventuali risorse disponibili con le funzioni del sostegno richiesto. E quindi queste funzioni possono essere intese come, prima di tutto, funzioni di mantenimento della salute, quindi gratificazione di bisogni associativi, il mantenimento o l'intensificazione del senso di identità attraverso l'interazione sociale e ancora l'accrescimento dell'autostima. Ma ancora queste funzioni possono essere intese come funzioni di riduzione dello stress. Vediamo ora come la rete sociale e il sostegno sociale possono trasformarsi appunto in reti all'interno di un sistema di sostegno. Di solito i partner del sostegno si connettono all'interno di reti sociali, che vengono intese appunto come diciamo strutture attraverso le quali il sostegno sociale risulta distribuito o scambiato. Secondo questa prospettiva andranno presi in considerazione i legami significativi di ego che svolgono una funzione di sostegno per il soggetto. Quindi, in questo caso, la nozione di sostegno sociale sta a indicare un tipo particolare di risorse che transitano nelle reti. Quindi risorse interpersonali che si presentano in forma di sostegno sociale. In altre parole, si tratta di studiare, in questo caso, i contenuti delle relazioni sociali, cioè delle risorse che gli individui acquistano e forniscono attraverso il legame, attraverso la relazione in cui sono coinvolti. L'impiego dell'analisi di rete nello studio del sostegno sociale quindi consente di esaminare la natura sfaccettata dei legami, fa vedere la reciprocità e la simmetria all'interno di una rete. Questa analisi non si limita quindi all'esame del comportamento solo sulla base delle relazioni tra due persone, ma mette in risalto l'importanza proprio dei modelli strutturali all'interno della rete, quindi come la configurazione della rete incide a sua volta sul comportamento. Quindi, trattando il contenuto dei legami come un flusso di risorse, l'analisi di rete trasforma lo studio del sostegno sociale nello studio delle risorse coinvolte nel sostegno. Allora, come ho già avuto modo di rilevare, il sostegno sociale è una funzione possibile ma non necessaria del social network, e quindi questa funzione dipende dalla struttura della rete sociale, in particolare dalla natura delle relazioni che intercorrono tra i diversi soggetti. Quindi può accadere che, a seconda delle situazioni, possa essere attivata un'area della rete piuttosto che un'altra, così come una relazione stretta e significativa può svolgere una funzione di sostegno uguale o maggiore di quella svolta da un'intera rete. Vi sono poi diversi approcci allo studio del sostegno sociale, e quindi voi troverete una schematizzazione che divide appunto il sostegno sociale in quattro prospettive analitiche. Quindi gli elementi emersi dalle ricerche, gli approcci di studio che hanno affrontato nell'ambito delle differenti prospettive, nelle differenti discipline, la complessa e multidimensionale realtà analitica del concetto, hanno portato appunto a quattro prospettive di analisi: l'approccio funzionale, l'approccio di rete, l'approccio processuale e l'approccio percettivo soggettivo. Come abbiamo visto, il sostegno influenza l'individuo che lo riceve e quello che lo fornisce, e quindi questo è un livello individuale, ma influisce anche sulla relazione che lega i due partner, e qua siamo a livello diadico. Influisce sul gruppo, no? sulla cricca sociale che si condividono, quindi influisce a livello di gruppo, e infine influisce sulla comunità o sul contesto sociale in cui questi soggetti, i due soggetti, fanno parte, quindi il livello di rete. Quindi gli effetti esaminati a ciascun livello interagiscono con gli altri. Allora, negli anni 70 emerge l'approccio funzionale, all'inizio degli anni 80 l'approccio di rete, alla fine degli anni 80 abbiamo l'approccio processuale e all'inizio degli anni 90 l'approccio percettivo soggettivo. Secondo la prospettiva funzionale, il sostegno sociale viene visto come un moderatore di stress, e quindi l'analisi si concentra sulle relazioni personali viste in termini di funzioni specifiche che individuano diversi tipi di sostegno. L'approccio di rete, che appunto dicevo viene alla luce all'inizio degli anni 80, l'approccio di rete in questo caso non si analizzano soltanto i rapporti all'interno di una relazione duale, ma vengono prese in considerazione reti di relazioni, viste quindi come maglie comunicazionali che veicolano il sostegno ai soggetti. Poi, alla fine degli anni 80, emerge l'approccio processuale. Una volta posta la distinzione tra sostegno percepito e sostegno ricevuto, l'obiettivo prioritario è dato dall'analisi dei modi e delle dinamiche di processo attraverso le quali si attivano i potenziali scambi di aiuto. All'inizio degli anni 90 abbiamo l'approccio percettivo soggettivo. Il presupposto è dato dall'esistenza di potenziali soggetti fornitori di sostegno e quindi viene data particolare rilevanza al significato a esso attribuito da un individuo in un determinato contesto relazionale. Per quanto riguarda i dettagli, vi rimando appunto alle schede analitiche che sono contenute nel libro, che riguardano appunto i diversi approcci, che appunto sono suddivise appunto su come viene considerato il concetto di sostegno sociale, qual è l'oggetto di studio, quali sono i meriti e le intuizioni dell'approccio, gli elementi emersi dalle ricerche e i limiti. E quindi per ognuno dei quattro approcci troverete questo tipo di indicatori, no? che vengono sottolineati. Bene, detto questo, prima di contestualizzare il concetto di rete sociale all'interno di un discorso più ampio di politica sociale, vorrei ritornare ancora un attimo sul concetto di sistema sociale. Questo poi ci è utile nel momento in cui andremo proprio a compararlo con il concetto di rete, per vedere in che cosa si distingue dalla rete cos'è che lo diversifica, che diversifica il concetto di sistema sociale da quello di rete sociale. Allora, il sistema sociale, secondo la definizione proposta da Gallino, può essere inteso come il complesso di posizioni o ruoli, cito testualmente, occupate o svolti da soggetti individuali o collettivi, i quali interagiscono mediante comportamenti, azioni, attività di natura specifica, economica, politica, educativa, religiosa o sportiva, all'interno di un quadro di norme regolative e di altri tipi di vincolo che limitano la varietà degli atti consentiti a ciascun soggetto nei confronti degli altri. Quindi la trama dei rapporti, così come emerge da questa definizione, la trama dei rapporti e delle relazioni relativamente stabili, indipendenti dall'identità degli individui o collettività coinvolti nel sistema sociale a un dato momento, che derivano da tali norme, costituisce la struttura del sistema sociale. Quindi l'idea che ne consegue è che si può analizzare la società come un sistema unitario le cui parti sono collegate tra loro da leggi precise, di modo che la posizione e il movimento di ciascuna parte dipendono da quelli di tutte le altre e sono incomprensibili se non si tiene conto dell'insieme di essi. Quindi è proprio il complesso di ruoli e di posizioni, no? Che fa sì, che determini, diciamo, questa idea di sistema unitario. Questa concettualizzazione del sistema sociale si svilupparono a partire dal XVII secolo fino ad arrivare ai sociologi contemporanei, in particolare quelli inseriti nell'alveo della tradizione funzionalista e strutturalista. Il concetto si è profondamente modificato in seguito allo sviluppo della TGS, cioè la teoria generale dei sistemi. La teoria generale dei sistemi, o sistemica, o analisi dei sistemi, riconosce come padre fondatore il biologo matematico Ludwig von Bertalanffy, che intorno agli anni 20 propone una nuova visione scientifica. La disciplina comincia ad affermarsi con il 1956, che è la data di fondazione della rivista General System. Vediamo ora qual è l'idea che sta dietro a queste relazioni interdipendenti. Quali sono i paradigmi che appunto muovono, diciamo, questa interpretazione? Ci stanno dietro due paradigmi, cioè quello della meccanica, specificamente della meccanica celeste, e quello della fisiologia umana. Dal primo deriva l'idea della misurabilità dei rapporti tra le parti e quindi con conseguenti possibili applicazioni nello studio dei rapporti sociali, che sono anch'essi potenzialmente misurabili. Poi c'è il paradigma della fisiologia umana, e quindi questo paradigma sostiene l'ipotesi che il sistema sociale sia sinonimo di organismo sociale. Quest'ultimo è collegato all'idea di organismo biologico. Il sistema, secondo la teoria funzionalista che si collega a questo paradigma, si fonda su strutture e caratteristiche stabili, dalle quali venivano poi dedotte le funzioni necessarie per la sua conservazione. In seguito, la teoria generale dei sistemi sostituisce il concetto di funzione di tipo biologico, quindi come appagamento di bisogni del sistema, con quello di tipo matematico, ossia come relazione di interdipendenze tra variabili diverse. Il sistema appare come un insieme di relazioni reciproche, secondo quindi un modello di circolarità nel quale gli elementi che lo compongono si condizionano reciprocamente. Secondo l'approccio sistemico, viene abbandonata l'idea della società come somma di individui e del sistema sociale come stabilizzazione della somma dei comportamenti individuali. In realtà il rapporto si rovescia e quindi in sociologia non esistono gli individui fisici, esistono solo i ruoli e gli status. Gli individui sono attori che assumono una molteplicità di ruoli e i ruoli preesistono al comportamento dell'attore. Quindi i ruoli sono iscritti nelle aspettative degli altri, quindi sono determinati dal sistema sociale. E in questo senso allora il sistema sociale risulterebbe estremamente indipendente dagli individui che lo attivano. E in questo senso anche le unità che costituiscono un sistema sociale non sono gli individui nella loro piena identità, non sono gli individui nella loro individualità, ma chi è che costituisce il sistema? Sono le azioni e i comportamenti che gli individui compiono quando occupano una data posizione sociale che li vincola ad un determinato ruolo. Il che vuol dire appunto che è indifferente chi svolga il ruolo, quello che conta è che esiste il ruolo e che ci sia qualcuno che lo faccia, quindi è il ruolo che conta, non è l'individuo che svolge un determinato ruolo, è quello che conta all'interno del sistema. Quindi l'oggetto della TGS, della teoria generale dei sistemi, è l'organizzazione, ovunque essa si presenti, che siano le cellule, che siano gli astri o che siano i gruppi umani. Quindi anche il sistema socioculturale non è un aggregato di uomini, ma è il modo in cui questi uomini interagiscono. Quindi il concetto che appare centrale nella teoria dei sistemi è la relazione, nel senso che gli oggetti acquistano significato solo in virtù delle relazioni che intercorrono tra essi e sulla base delle posizioni che occupano all'interno del sistema. Allora, da che deriva che il tutto è più della semplice somma delle sue parti? In quanto, abbiamo detto, non sono solo gli oggetti presenti in un insieme a costituire il sistema, ma anche le relazioni, le particolari relazioni che si stabiliscono tra questi. Quindi non ci sono solo gli oggetti, ma ci sono anche da conteggiare all'interno del sistema le relazioni che si instaurano tra questi oggetti presenti nel sistema. E questo aspetto fondamentale risulta essere comune a quasi tutte le definizioni del sistema. Quindi, quali sono le caratteristiche del sistema? La stabilità. Si parla di stabilità di un sistema quando, per mantenere uno stato stabile, il sistema può cambiare la sua particolare struttura. Si chiama morfogenesi questa caratteristica. Quindi il sistema tende alla stabilità e per mantenere questa stabilità continuamente modifica la sua struttura. Ricordatevi quanto ho detto riguardo alla struttura. Il sistema ha quindi proprietà morfogenetica, cioè sono presenti al suo interno processi che tendono a modificare continuamente la struttura e lo stato del sistema. E quindi è gerarchicamente ordinato, è costituito da entità differenziate e subordinate, e la complessità dei livelli aumenta salendo nella gerarchia. Poi vi è l'effetto di feedback o di retroazione. Questo concetto è un concetto centrale nella cibernetica, e a questo punto con il concetto di azione e retroazione perde di rilevanza quale sia la causa e quale sia l'effetto, perché c'è una relazione che collega i due concetti mediante la quale la causa produce l'effetto, ma a sua volta l'effetto controlla la causa. E quindi ogni elemento del sistema è contemporaneamente azione e retroazione. I fenomeni si autogenerano e autoalimentano. Tutto ciò pone in risalto le funzioni di controllo e di regolazione. E in questo modo si attua un processo di informazione circolare interno ed esterno al sistema, che è quindi caratterizzato da continue azioni e retroazioni, perché appunto il sistema tende ad autoregolarsi. Questo poi vi porta anche a fare alcune considerazioni riguardo ad una comparazione che si può appunto fare tra il sistema e la rete sociale, per evidenziarne proprio le differenze. Come vedete, vi ho menzionato il fatto che il sistema è stabile, la rete per sua stessa natura invece è fluida, no? E quindi il sistema per mantenere la sua stabilità ha una sua rigidità che però appunto fa sì che vi siano continui aggiustamenti, no? Per mantenersi in vita, diciamo. Quindi continuamente la struttura si modifica. Poi c'è da considerare il fatto che il sistema è gerarchicamente ordinato, quindi si immagina una struttura verticale con delle posizioni gerarchiche, no, all'interno. La rete invece è una struttura orizzontale, vedete come cambia completamente la prospettiva. E poi anche l'effetto feedback o retroazione, anche questo rimanda all'effetto rete, no? Cioè, l'effetto rete è proprio questo processo di reciprocazione in cui l'effetto è collegato alla causa e viceversa, no? In questo il paragone con la rete è abbastanza simile. Quindi vedete che appunto i due concetti possono avere dei punti di contatto, no? Però sostanzialmente sono due prospettive completamente diverse, che nascono anche su presupposti diversi, anche se entrambi, sia la rete sociale che il sistema sociale hanno, diciamo, come unità analitica di base la relazione sociale, perché entrambi sono, entrambi puntano appunto sulla interconnessione degli oggetti, nel caso del sistema, della rete, nel caso dei nodi, attraverso le relazioni che legano questi oggetti all'interno della rete e all'interno del sistema.